stamani di fare una brevissima chiacchierata su un illustre ospite, diremo, concittadino della nostra terra, Giovanni Pascoli, nei rapporti dell'immigrazione. È chiaro che è un tema molto vasto, che soprattutto in questi ultimi periodi è stato approfondito, eccetera, quindi è difficile essere sintetici per parlare di un argomento come questo. Cercherò nei 10 minuti, un quarto d'ora che mi sono stati concessi, partendo da una riflessione forse più banale, se vogliamo. A poche centinaia di metri da questo luogo, appunto, troviamo Casa Pascoli, cioè la dimora, il nido che Pascoli sceglie per sé e per la sorella e che la fonte, diremo, insieme alla Valle del Serchio, dell'ispirazione di moltissima della sua poesia, e in particolare proprio della poesia e della prosa che riguarda il discorso dell'immigrazione. Pascoli non conosce nelle sue vicende umane molto delle migrazioni, se non quando viene qui nella Valle del Serchio. E quindi nella Valle del Serchio si confronta con quel problema che, siamo alla fine dell'Ottocento, per un'economia come quella italiana era veramente un problema enorme. Solo i numeri fanno impressione. Pensate che in 100 anni di storia italiana vanno via dall'Italia 26 milioni di persone. Ora, alcuni storici addirittura portano a 27 questo numero. Se noi consideriamo gli abitanti, cioè l'Italia di allora, un'Italia che aveva grosso modo 25-30 mila abitanti, ci rendiamo conto di che si tratta di un esodo biblico. Quindi la nostra cultura, la nostra economia, la nostra forza lavoro impoverita notevolmente da questo enorme flusso, questo esodo che dalle valli più sperdute e molte volte anche da quelle più povere partono e vanno in tutto il mondo. La Garfagnana e la Valle del Serchio, la Lunigiana, sono delle terre che rispetto alla media nazionale, rispetto a quello che è l'andamento della regione toscana, ha dei valori di emigrazione altissimi e quindi per noi è un fenomeno molto forte, molto più sentito rispetto a quello che era la realtà per esempio del Fiorentino o del Pisano stesso. E Pascoli si confronta proprio con questo mondo e si chiede, si interroga i destini di questa gente che con grandissimo coraggio, senza sapere una parola della lingua, con distanze che almeno per quell'epoca erano inimmaginabilmente lunghe, viaggi che duravano 40-50 giorni, distacchi che in molti casi erano definitivi, totali, che non ammettevano la possibilità di ritorno, quindi il coraggio di questa gente, della nostra terra, che decide questa sfida, una sfida della vita e per la vita, lasciando magari qui a casa moglie, figli, che poi con l'intenzione di ricongiungere questi nuclei familiari, ma distacchi estremamente coraggiosi e importanti. Una delle riflessioni con cui Pascoli enumera quelle che sono, secondo lui, i motivi e la sensibilità che sta alla base di questa scelta, è riassunta in un articolo del 1908 che Giovanni Pascoli pubblica su un giornale, guarda caso, argentino, a Buenos Aires, un giornale molto letto dagli italiani della comunità argentina di Buenos Aires, La Prensa. In questo articolo, che si chiama Meditazione di un solitario italiano, e già questo ce la dice tutta, questo senso di nostalgia e di solitudine, ma il sottotitolo è, diciamo, per certi aspetti più indicativo, cioè appunto l'emigrazione dalla Valle del Serchio, quindi un paese donde si emigra, ci racconta un po' il senso di queste scelte, ovvero lui finge di affacciarsi dalle altane, dalle finestre della propria casa e guardare questa valle e fa dei paragoni, cioè i paragoni di questa terra così povera, se vogliamo, avara, anche proprio per la struttura del territorio, dove i contadini sono costretti a realizzare dei campicelli ritagliandoli nel fianco di una montagna, oppure di coltivare sul greto del fiume Serchio, dove ogni anno la piena porta via tutto quello che era stato fatto, quindi con una tenacia, con un coraggio incredibile, paragona questa povera economia all'economia all'agricoltura della pampa argentina. i nostri mulini, le nostre ferriere, le nostre piccole attività commerciali e artigianali le paragona con le grandi fabbriche dell'Ohio, di Cincinnati, le nostre strutture, diremo, alberghiere, di ospitalità con i grandi alberghi che i nostri emigrati vanno a fare in America. Qual è il rapporto? Sembrerebbe un fuoriscala, sembrerebbe qualche cosa, un controsenso. E in realtà il motivo unificante di questa, di questo paragone sta nel fatto che sia qui, nella Garfagnana, nella Valle del Serchio, nella Lunigiana, sia là, nella Pampas Argentina, nel Mato Grosso o nei grandi stabilimenti industriali del Nord America, quello che vince è la dignità del lavoro. Cioè la voglia, il desiderio di affermare se stesso, il desiderio di migliorare le condizioni di vita proprie e della propria famiglia. È l'orgoglio e la dignità del lavoro che sconfigge la povertà sia di tipo culturale che di tipo materiale, che è un elemento di miglioramento, di aspirazioni al meglio per ciascuno di noi. Quindi è questa la vittoria, è questo il messaggio che l'emigrazione dà, è questa la modernità del messaggio che oggi un'Italia che ha smesso di essere terra di emigrazione, è diventata terra di immigrazione, ma allo stesso tempo lo sta purtroppo per la crisi economica e soprattutto per le persone giovani con capacità intellettuali sta tornando come ad essere terra di immigrazione, è questo il messaggio, è questo il l'aspetto proprio, l'insegnamento che vuol dare appunto il poeta. L'altro aspetto che lui affronta in maniera molto interessante è il tema del ritorno, sempre in questo articolo. Perché dice, non è che questa gente va là per dimenticarsi, per cancellare la propria miseria e rincominciare un percorso che ignora le proprie radici. No, va là per tornare. Va là sempre con un rapporto fortissimo con la propria terra, un rapporto che si manifesta in mille maniere, sia con le lettere, con le foto che si mandano, ma anche con quello che ricordava prima Ilaria, la solidarietà, il rapporto, le rimesse degli emigranti che hanno costituito la ricchezza degli italiani. Guardate che gli economisti che stanno ora analizzando per esempio il periodo degli anni dal 1912-1913 che corrispondono al top dell'emigrazione italiana nel mondo, hanno visto che la bilancia dei pagamenti italiani in quegli anni lì era in pari, cosa che noi ora non ci pensiamo neanche, era in pari grazie alle rimesse degli emigranti. Quindi un ruolo importantissimo, e basta vedere anche le nostre realtà per renderci conto di quanto questa vicinanza fosse forte, sia in casi di calamità naturali. Mi ricordo le rimesse degli italiani del terremoto, purtroppo tocco dei temi che sono molto anche attuali, del terremoto del 1920, ma anche in mille occasioni. Mi viene in mente il restauro del Duomo di Barga, finanziato in maniera consistente dagli emigranti i barghigiani, o mille altre iniziative che facevano sì che magari anche piccole, paesane, la banda, le campane della chiesa o la realizzazione, mi viene in mente Val d'Ottavo con il Teatro Colombo, di strutture vere e proprie per la cultura e per il progresso sociale ed economico del paese. Non ultimo basta ricordare l'ospedale di Barga, che è fondato appunto in maniera consistente con i contributi degli emigranti all'estero. Quindi vedete, questo rapporto è stato fortissimo, e questo è un fatto peculiare della nostra zona, perché rispetto ad altre aree italiane, se penso soprattutto al sud Italia, dove il distacco era veramente definitivo, era veramente totale, questo non succede da noi. Quindi il tema del ritorno, che poi è il tema appunto di cui si legge nel titolo della giornata, emigrare, partire per tornare sempre, è attualissimo, è proprio una nostra peculiarità, è un elemento diciamo distintivo di questa nostra emigrazione, che è un'emigrazione anche da un punto di vista sociale e culturale, possiamo dire con un certo orgoglio, più evoluta rispetto ad altre zone d'Italia. Più evolute perché il lucchese porta all'estero una voglia di imprenditorialità che altre zone dell'Italia non portano all'estero con altrettanta forza.
Lucchese parte sempre, più delle volte, vendendo un pezzettino di terra, un campicello, un po' di selva, con un minimo di risorse che gli aiuti, che lo possano aiutare a inserirsi in un'attività commerciale, in un, o nel servizio, o in altre iniziative imprenditoriali. E riesce molte volte con grande coraggio e con grande sacrificio a costruire delle piccole e proprie realtà economiche di rilievo. E questo è un altro elemento che caratterizza e rende particolare questa nostra terra e assume appunto una connotazione diversa, proprio il senso del legame con le comunità di origine. Per quanto riguarda il discorso delle comunità di origine, basta pensare a, vedo qui il sindaco di Fosciandola, e pensare che la festa dell'emigrante è ormai alla 55esima edizione. Ilaria Del Bianco con l'Associazione Lucchesi del Mondo è la testimonianza di un altro filo di continuità fortissima. Barga con i Bargo Esteri, no? La città più scozzese del mondo, è un altro elemento, cioè per far vedere che questi legami sono forti, ma non sono forti soltanto per l'aspetto della nostalgia, del ricordiamo insieme, ma perché da questi rapporti nascono anche delle situazioni, delle opportunità sia economiche che culturali, che sono arricchimento del territorio in maniera reciproca, sia per chi il parchigiano che vive in Scozia e per coloro i quali che vivono a Barga, e quindi nascono opportunità di incontro, di scambi culturali, di opportunità economiche che sono importanti. Per quanto riguarda poi questo senso, cioè i frutti di questo di questi rapporti sempre forti e sempre saldi con le comunità di origine e con le famiglie di origine, penso che il luogo dove siamo ce lo testimonia. Se noi pensiamo che la storia che molto brevemente vi voglio raccontare è un po' l'emblema di tutto quello che abbiamo detto finora. Voi pensate che nel 1886 parte da Barga Alessandro Gonnella, un semplice fornaio, lui e la moglie, e vanno, pensate dove, a Chicago, città dove già risiedevano in virtù di questa catena di migratoria che univa chi rimaneva a casa con i pionieri delle migrazioni, vanno e aprono un forno, un panificio. La genialità di quest'uomo consiste nel fatto ha due intuizioni. La prima è quella di capire come poter realizzare un pane che fosse una specie di via di mezzo fra la baguette e il pane tradizionale, cosa che appunto siamo in una zona dell'America abbastanza vicina ai confini con il Canada, quindi la cultura anglo-francese è abbastanza forte. La seconda genialità di questa persona consiste nel fatto di capire che, come all'americano piace la mattina trovare sulla porta di casa il giornale e la bottiglia del latte, poteva essere un'idea, assieme a questo, fargli trovare anche lo sfilatino, anche il pane fresco con cui fare la prima colazione. Inizia con una serie di carretti trainati da cavallo a fare una specie di servizio a domicilio di questo prodotto. Gli affari vanno bene, incredibilmente bene, ha azzeccato la formula giusta, tant'è vero che chiama, ecco, riparte il discorso della catena migratoria, chiama i fratelli della moglie che vanno negli Stati Uniti e iniziano questa attività che diventa grande fino a diventare una delle attività, cioè uno dei panifici più importanti del Nord America. E nel 1915 si stabilisce in Erie Street la sede che tuttora è, se non è stata cambiata in quest'ultimo periodo, è la sede ufficiale della Gonnella Baking Company, e che quindi diventa una realtà economica incredibile. Ci sono delle foto d'archivio bellissime in cui si vede la prima fase verso il 1910 con questa serie di carri, di carretti, diciamo così, per la distribuzione del pane trainati dai cavalli. Poi c'è una foto del 1930 dove si vede una fila infinita di furgoni, a questo punto non più trainati da cavalli ma a motore, che portano il pane in tutte le famiglie e nei grossi centri di distribuzione. Luigi, come molti altri, non si dimentica delle proprie origini e decide di reinvestire parte di questi proventi qui in questa zona, proprio anche su queste terre, e da qui riparte un'altra attività commerciale, un'altra attività economica e finanziaria che ha una storia lunghissima e positivi risvolti sulla popolazione e sul territorio. Questo, ripeto, a mo' di esempio di una vicenda migratoria che può essere proprio, diremo, studiata, perché contiene in sé tutti quelli che sono gli aspetti emblematici del nostro tipo di emigrazione, che, ripeto, non è o almeno non è stata totalmente l'immagine pietistica, nostalgica, triste, che ormai siamo abituati a vedere, almeno siamo stati abituati a vedere, di mamme e bambini che piangono al porto, ma è un'immagine vittoriosa di gente che ha scommesso tutto, ha messo tutto il suo impegno e tutta la sua intelligenza, la sua capacità imprenditoriale per realizzare delle cose di grande importanza che ci fanno onore. Questa epopea è stata ingiustamente dimenticata, soprattutto negli ultimi 50 anni, dai libri di storia, perché bollata proprio come qualcosa di cui vergognarsi. Io credo che invece nei nostri libri di storia, questa e anche in quelli attuali purtroppo normalmente l'immigrazione non occupa più che di 2-3 pagine, debba essere giustamente rivendicata nei suoi valori e nella sua dimensione positiva. In questo senso una fondazione come la Fondazione Cresci di Lucca, che è stata messa insieme, fondata circa 10 anni fa, grazie anche appunto all'intervento determinante dell'allora presidente della provincia, Andrea Tagliasacchi, che è qui presente, che ebbe l'intuizione di capire la ricchezza del messaggio e la modernità del messaggio di questa cosa. Ripeto, non più donne che piangono, ma individui vittoriosi che scommettono tutto per tutto, per sé, per i propri figli e la società. E questo, e chiudo, è il messaggio del Pascoli. Il lavoro sconfigge la miseria e l'ignoranza e dignità. Dignità che si coltivi la vigna a Catagnana o a Filecchio o a Gallicano, o che si coltivi nel Mato Grosso e nella Pampa, perché l'uomo si riscatta attraverso questo. Grazie.